Avete visto se era possibile far vedere il testo, poi chiudiamo? No. Ho capito. E il seguito con le nostre velocità, si possono vedere velocissimamente, per favore, e poi cominciamo perché sono molto in ritardo e devo raccontarvi un po' di cose. Allora, accendete la luce, per favore, questo spettacolo unico senso delle nostre avanguardie. Entriamo.
Che libro si può segnare?
Sì. Allora. Perfetto. Ma che cosa non parte forte.
Le ultime domande riferite a quella categoria, posso radicare su un vortice che tu vorrai, ma una categoria per il certo vortice. Non si dietro.
Vortice. Beh, non toccate questa ragazza. Parla tu, Tommy, ricca tu.
Dopo passano con le ultime domande in quella categoria. Io direi che una delle due domande, che la domanda si aprirà all'inizio.
Sì. Volta è andata benissimo.
Il link alla determinata domanda del fatto locale, come connesso normale.
Sì.
Basta per tutti. E invece se si pure questo. Se si presenta la lezione, la sentita verso urla e la fino a fianco.
Quello rosso. Lo vedi? Ecco.
Se si presenta la lezione, la fotografia.
Stupendo. Qui noi vediamo male questa proiezione, ma dentro lo schermo del computer è di una precisione, della definizione spaventosa. Ecco, c'è già un problema. Già. Ma è bellissima questa immagine. Allora, vi ricordate qual era il tema con cui ci siamo incontrati, incrociati e talvolta anche un pochino scontrati con alcuni studenti in fondo? Il problema è quello del considerare il mondo sotto il profilo dell'arte, ma da tutta l'arte. Il mondo non esiste, se non come insieme di conflittualità forti, di emergenze, di problemi, interrogativi, interrogazioni, tesisi, grandi questioni personali, collettive, nazionali, internazionali, planetarie, e l'arte con questi infiniti temi, come si è comportata, come si è affrontata. Naturalmente non ho assolutamente la presunzione di aver potuto rispondere a tutti i temi che ho affrontato con voi. Però voi mi avete permesso anche di capire dove accentuare di più l'indicazione del tema, è vero? E, insomma, noi siamo veramente qui con una visione che potrebbe essere un pochino anche presuntuosa, una visione dall'alto, Però vi avevo detto, questo non è avvenuto ancora, non so se lo vogliono fare, il riferimento era che sì, noi vogliamo in alto sopra, però con un mezzo comandato, non siamo dei, e quindi la prima cosa che mi viene in mente, un aereo, il cui rumore ti permette di attraversare, scendere e attraversare impunemente. Non lo facciamo, per carità, anche quello diventa una cosa complicata, però voglio soltanto dire che sono consapevole che io non sono lì in alto, sono in mezzo al vortice in mezzo al vortice e con voi in volo, portandovi a terra, ma lì dove a terra voi continuate il vostro viaggio una volta che questo itinerario è stato completo insieme. Va bene, grazie, signore. La prossima settimana è l'ultima lezione. Vorrei fare con voi un resume, probabilmente un piccolo tema per lasciarci. Vorrei fare con voi un po' di festa, discutere intorno a tutti i problemi intorno all'esame, tutte le cose che voi volete, insomma chiudere in maniera molto soft, sperando di riuscire a finire la lezione di oggi. Allora, grazie tantissime, cominciamo. Allora, intanto vi devo chiedere scusa per la lezione precedente, perché ho commesso un errore e ho fatto una dimenticanza. L'errore è che ho confuso la data di edizione della tratta di un gioco del grande testo di Magritte sul surrealismo, che è del 29, con il manifesto del surrealismo, che è del 24, perché io bisogna dire 29, che diceva il 12, 29, Magritte, il testo del parola delle cose, e il manifesto del surrealismo del 24. Detto questo, poi non ho accentuato abbastanza il problema del realismo, lo davo per scontato, però parlando con alcuni ho capito che non era chiaro. Il realismo come reazione ideologica avviene dopo le grandi stagioni della libertà dell'artista. Il realismo dove succede? Dove capita? Lo ripeto perché voi sia chiaro, nel regime comunista, e perché il realismo è veicolato da un'ideologia tifosissima, di essere di pensare che voi siete stupidi e che quindi non siete capaci di capire l'astratto, non siete capaci di capire l'informale, e quindi bisogna assolutamente mettere in scena la realtà così come è, che contenga qualche messaggio. I lavoratori sono tutti quanti buoni, soprattutto se sono operai, i contadini sono sani e felici, soprattutto se lavorano nei campi, e insomma, in poche parole, anche se devono travagliare moltissimo, la rivoluzione proletaria, gli operai arriveranno tutti quanti felici, e perciò tutti quanti camminano verso un orizzonte in cui il sole nascente produrrà l'utopia di un nuovo mondo. Per fare questo non si possono fare naturalmente delle forme geometriche, anzi, poveretti, le vanguardie sovietiche hanno provato a farle, le hanno fatte come Rizinski, il quale disegna un cuneo rosso e un cerchio bianco in mezzo alle altre figure, dicendo il cuneo rosso, cioè il comunismo, sconfiggerà i bianchi, e cioè il resto conservatore, reazionario, è vero, ancora nostalgico dell'autorità realista e del suo astro. In Italia, con Mussolini, il realismo torna in auge fortissimamente, perché il realismo serve anche qui a dimostrare un'ideologia completamente diversa e opposta rispetto al comunismo, che la realtà, questa solida, è ciò con cui noi ci dobbiamo confrontare, perché se la vogliamo in qualche maniera nobilitare e vindicare, la dobbiamo conoscere perfettamente. Quindi l'arte diventa uno strumento ideologico, uno strumento pubblicitario di propaganda, per non parlare del nazismo. E ne abbiamo nel caso 2003, del nazismo mi ha parlato parecchio, mi ha fatto vedere tante belle cose. In Italia ci sono gli artisti che c'è un rappresentante tra tutti di cui abbiamo visto un'opera in una delle sue partite, che è il futuro, risponde il neorealismo, e dentro il Partito Comunista il neorealismo apre un dibattito gigantesco dal punto di vista culturale, che sono riuscito a dire, tra i comunisti e la sinistra, che pensa che il film, il teatro, la musica e soprattutto l'arte figurativa debba essere reale, basato su materiali che parla di cose reali, perché questi risultati si riconoscono e possono in qualche maniera aderire. E quello che dicono l'artista, ma se carica, proprio grazie al comunismo l'individuo si libera da qualsiasi contingenza e è capace di esprimere se stesso. Questa scissione che adesso riguarda, in questo discorso che stiamo facendo riguarda l'arte, ma in realtà attraversa tutta l'ideologia, tutta la società, tutto il pensiero comunista, giungendo fino a noi tuttora. Tanto vi dovevo. Allora, due questioni velocissime, non sul surrealismo quanto su quel passaggio che sta tra il tema di pensare il mondo dotato di una realtà subconscia più profonda, capace di essere quasi profetica nella intuizione dell'arte, è alla radice di molti testi del surrealismo e del post-surrealismo. Ho portato tra tutti i testi due opere dello stesso autore che vi vorrei invitare a comprare e tenere come uno dei 20-30 libri fondamentali della vostra vita: Raymond Queneau, Esercizi di stile, e Raymond Queneau, Piccola cosmogonia portante. Questo è un poema e questa è una prosa. Partiamo dalla poesia. Non possiamo che leggere in italiano, anche se in italiano perde tutta la ritmicità, il ritmo, la sonanza che ha nell'originale francese. Raymond Queneau scrive questo testo nel 50, quindi e sta parlando di voi, cioè di noi più che di me, di voi che siete così elettrizzati, informati e informatici. La fine di questa cosmogonia, dove arriveremo? Che cosa arriveremo? Dan le onde un sistema nervoso alla meccanica, le onde le luminose dentro l'obiettivo si infilano e pennello e pennelletto sfidando nel tratto identitivo la pompa si spolmona e si stampella di rotaie e l'inferiore lanciati degli equini, vapore che cosparge l'occhio, i vitelli, di scintille, passe di carbone, e che da un punto fino all'altro a viaggiare da vela, ecco officine nasce come funghi, e vedi pur la criptogamia, e di proliferare di turbine, motori, martingegni, di travagli del parco, come una patogenesi di macchine che non concepite da un'idea e quindi partoriscono un'azione, il gas che viene prodotto dal carbone si profuma di colore d'arcobaleno e questo per nutrire tutto un mondo che odora di attrazione, ma che fresa e che lamina di inchioda e lima e avvita al pari di una mamma. Gigogne per generare tanti oggetti per reali dal par del cacciavite, della cascola e punte delle tenaglie, dell'auto, biciclette d'altrettanto, della fincaglieria, del camion, del sottomarino, dell'accumulatore, del fermaglio, del tirale, del colino, ferro da filo, del ventilatore, d'artiglieria, proiettile, curanto, del cavacazzi e così del bulldozer, draga, revolver, radiatore, la radio, del pari, l'automatica, lavatrice, da giungere il frigorifero, infinita l'armadia delle astuzie casalinghe. Dei mezzi di trasporto, utensili, nonché case per posti nella fiera di Latin e della grande industria, del sereno l'occhio slate e la porta per medesimo. Se scendono gradi, tu senti il termostato per sospirare. Hanno certa iniziativa la velocità messa in scatola e le due tartarughe rotolanti per le forze attrattive vanno e vengono così pure per forze repulsive. Nel frattempo, nel calcolo, instauriani, insinuano poderosi, fracassando tavole logaritme, le regole, gli abati. le loro madri macchine setacciatrici e di padri binari, l'elettronico zio dall'acquilino sguardo, ammirano spaventati questi modesti atleti, i quali polverizzano i record stabiliti a quei liberi che pure sanno contare, sanno parlare e curare i sauriani del calcolo e i bipedi che pure sanno contare, parlare, curare del calcolo i sauriani e i bipedi che pure sanno parlare dei sauriani, del calcolo e ancora parlare. È una piccola parte di una strepitosa profezia. Esercizio di stile. Allora, che cos'è la realtà? E come vediamo la città? Ognuno di noi vede la realtà, vede la città, vede il luogo del nostro destino, perché certamente il nostro destino non è la campagna, non è la natura, ma il luogo della massima concentrazione di forze contraddittorie, contrastanti, feroci, dove c'è la competitività, cioè la città, che è come la simpatica, che è il cuore della città, ospedale, manicomio, carcere e giostra. E come la vediamo? Come vediamo gli eventi che si distribuiscono in questo caos di eventi che si intrecciano in tempo contemporaneamente nella giornata della città? Ognuno di noi vede gli eventi in maniera diversa. Sono in metropolitana, sono nell'autobus. Sono all'autobus. Allora, lui si inventa, con l'introduzione della sezione di operatore, il cosiddetto linea alla fronte, perché no, questo esercizio, un esperimento sulla possibilità non tanto del linguaggio, quanto della codificazione della realtà. Mi trovavo sulla piattaforma di un autobus violetto, vi era un giovane piccolo collo e indaco che protestava con un tizio blu. Gli rimproverava con voce verde di spingerlo, poi si lanciava su di un posto giallo, dove eravamo davanti ad una stazione arancio. Un amico gli disse di far aggiungere un bottone al suo soprabito rosso. Un giorno mi trovavo sulla piattaforma di un autobus che faceva parte della dote comunale. C'era un giovanotto ridicolo, non perché portasse la baionetta, ma perché aveva l'aria di averla, pure la vengola. All'improvviso costui balza sul suo presunto nemico e lo accusa di comportarsi come se dovrebbe in una cappella e dopo aver reso l'atmosfera tesa, questo vizio lo va a sedersi. Lo rincontro due ore dopo, non lontano dalla Bastiglia, con un amico che gli consiglia di far aggiungere un bottone al suo soprabito, consiglio che avrebbe potuto dargli anche per lettera. Non so bene perché adesso in una chiesa in un'altra, in una chiesa forse su di un autobus, e c'era, credevo c'era, frate Ominoni, in chiotto simpatico, forse scherzi, ma ancora con la casa intorno, lì, vecchio, almeno temo, gente su un autobus, ma ce n'era uno, erano due, che si faceva notare, non vorrei dire perché cosa, per la sua sognona, per la sua abito sospetta, per la sua malinconia, no, meglio, semplicemente a causa della sua imprecisa immaturità, ornata da un lungo naso, mento, alluce, no, collo, ah, ecco un collo, e un cappello strano, si mise a litigarsi così, si stupido, un altro passeggero, uomo, donna, bambino, vedendo, poi finì, perché finì pure in qualche modo, maniera, probabilmente perché uno dei due era scomparso. Credo sia proprio lo stesso individuo, quello che ho rivisto, ma dove davanti alla chiesa, una chiesa, una casa, cerca con un amico che doveva parlare di qualcosa, ma di cosa non mi ricordo. Alle 12:30, certo, in un auto della linea S, lungo 10 metri, largo 3, alto 3,5, a 3.600 metri da sua capolinea, carico di 48 persone, un individuo umano, di sesso maschile, 27 anni, 3 miglia, 8 giorni, alto, metri, 1,68, 1,65, con un cappello in capo, alto di 17 centimetri, la calza circondata da un altro, di 37 centimetri, interpella un uomo di 48 anni, meno 8 giorni, altezza, 1,68, 3. Non ero proprio contento di andare lì, oggi stavo inaugurando un cappello nuovo, proprio grazioso, un po' grande, dico, stavo tutti i temi possibili, incontri, chiamate le ragazze alla ZAR, che sempre di passare di giornata, provando con gli amici di Vito Frank, che è troppo schiancato, e che dovrei aggiungere un bottone in più, cara grazie, che ho avuto quella differenza, quello che ho copricato, eccetera. C'era oggi sull'auto, ma ci ho detto con pochi, e per fortuna che sono pochi, altrimenti un giorno o l'altro ne fosse qualcuno, ti dico, un monellaccio di 25-30 anni, e mi ritava non tanto per quel suo collo scacchino sfumato, quanto per la natura del naso e il cappello ridotto alla codicella con gli inghiotti di pesce, ma con il cello dell'inghiotto, bene, c'era abbastanza gente per allora, e andiamo a pensare, non appena la gente che scendeva, ieri, la signora America ci ha provato a passare la consueta di Tinao con il mio per fare interessati per il suo mondo. Cento, sullo stesso episodio, la contate come da cento, ma leggere in francese, accanto, anche chi non conosce il francese, sentire questo suono, da un cucina, chi lo dice, di dire, oddio bene, se per la divisione dell'era, da fare, non si è messo in specchio, non si è messo in specchio, dal surreale alla città. Direi che possiamo partire. Partiamo. La storia della città è una storia infinita, è la storia dell'uomo, è la storia del passaggio dell'uomo dalla famiglia al gruppo, dal gruppo al sociale, alla società più ampia, alla necessità di formare insieme strutture associative, all'interno di una delle due dimensioni della cultura, quella essenziale, quella essenziale. Perché di ciò parliamo? Di una delle culture, quella essenziale. Non stiamo parlando di quella normalica, per la quale o per scelta, per desiderio o per necessità milioni e milioni di persone, milioni e milioni di persone attraversano il mondo per andarsi a incontrare con una sorella del Comune di Treviso, il quale ha appena sostenuto l'altro giorno che tutti questi extracomunitari dovrebbero essere risolti con il metodo delle SS e in una situazione in una città che possiede persone di questo tipo. Mi pare che abbia chiesto scusa, non ho potuto vedere le trasmissioni numerose che stanotte e l'intera sono state fatte in televisione, ma sentivo le mie compagne di sotto che seguivano e mi farò raccontare. Vieni. Noi non siamo assolutamente tolleranti con gli altri, non solo con gli altri nomadi, per esistere o per desiderio, ma non siamo neppure tolleranti dentro noi stessi. Perché da una parte c'è questa direzione che dal villaggio si arriva alla metropoli, che ha delle caratteristiche, adesso vedremo, e dalla metropoli a un territorio esteso come tutto il pianeta, tutto abitato, si andrà a colonizzare prima le stazioni interspaziali, ISS, attenzione, International Space Station. Questa è una questione di cui mi sono molto interessato e continuo a interessarmi perché sono un po' anch'io un artista, quindi anch'io ho la mia profezia, anch'io ho questa sensibilità non solo da scienziato ma anche da artista, per cui vedo quello che succederà, sento quello che succederà, che noi andremo via naturalmente, per forza andremo via, non potremo che essere costretti ad andare via, e abbiamo questa stazione intermedia, dove vivono delle persone come te, lì dentro, costantemente vivono lì dentro, sospesi tra noi e il cinismo, tra noi, e da lì partiremo. E già Marte, tra pochi anni, e quindi naturalmente le sfere protettive che autoproduranno ossigeno una volta piantate delle stanze, insomma ci trasferiremo. Come probabilmente noi siamo anche giunti, no, non sto parlando di extraterrestri, ma che è così, qualche cosa di così straordinariamente potente che è nata la vita, probabilmente nata dalla cura di qualche cometa. È un grande poeta, un grande artista, ho omaggiato in una serie di performance di Laurie Anderson, di cui già più volte ne ho parlato, quando essa inaugura Good Morning with Orwell insieme a Nancy Pace nel 1984, dicendo sì, è vero caro Orwell, scrivendo nel 48 che nell'84 saremmo finiti in mano alla dittatura, però è anche vero che, per rispondere a parte direttamente alla tua domanda, chiedevi tu, dentro i media noi possiamo, se siamo potenti del nostro pensiero rivoluzionario, scardinare le cose, se le possediamo, se entriamo in media autorevolmente e non come nostri traditori a mezzanotte. Perché non ci fanno parlare alle 8 di sera, quando le famiglie sono sedute attorno al nuovo focolare del televisore, ma a mezzanotte quando ci guardano interessante? Perché si ha paura, il potere qualsiasi sia, ha paura di te individuo. E ha paura soprattutto se tutti aggregano qualcun altro. Allora, questa Lori Anderson mi invita a questo grande poeta in una performance straordinaria. E lui è William Burroughs, il grande disperato, maledetto, colui che vanno a salvare da tanti che si faceva con la polvere di intera filtrazione, che è un grande filtratore, ma anche più grande, terribile. Era lì, si sente dentro i suoi escrementi, lo vanno a salvare, Kerouac, che muore lì, lo va a salvare lì, porta lì il mano di Cristo, sporco di stupore di immaginare cose. Chiede sulla macchina da scrivere che fa un risultato più però il passo nudo, uno dei grandi capolavori della letteratura contemporanea. Viene a e questa persona appare sullo schermo gigantesco la frase che dice, Lenin, is the Bible coming out from other space. Il linguaggio che dice che viene da un altro mondo. Come? Ecco, finta a ignorare questo mondo. Allora, attenzione a questo volo un po' più in alto, ma noi all'interno di questo mondo ci aggrediamo componendoci e non componendoci, non organizzandoci. Non riusciamo a gestire la democrazia, il convivere. C'è un salto vergognoso in questa umanità che ha la forma dello scontro, della decomposizione del sociale all'interno della città, che a sua volta è il frutto degli scontri interminabili tra lavoro e non lavoro, tra campagna e città, tra industria e vita, che è scontro all'interno della città di tutte le tensioni del sociale, che è scontro soprattutto tra periferia e centro, con talvolta una stranissima incredibile inversione, perché ad esempio a Berlino oggi si parla di periferizzazione del centro della città, tra svuotamento della centralità del centro di Berlino. Città? Ma qual è il confine della città? È finito il tempo in cui la città era circoscritta e circoscrivibile da un muro reale o ideale. La città è talmente allargata. Prendiamo questa città, Treviso, Mestre, Padova, è un'unica città. È un'unica città, vista l'una dall'altra, questa triangolazione di 10, 15, 20 chilometri, ma non a cercare, se non è vicino a 20 chilometri, ho fatto per di attraversare Calcutta, Calcara, là il diametro di Calcara, 150 chilometri, 150 chilometri, e noi non pensiamo che da uno sguardo appunto quello che non può, no, dall'unico dall'alto. Mestre, Treviso, Padova non sia la stessa città, ah, amici. È la stessa città quando mi rimane per venire da noi la mattina. È una città quando trovi i miei amici a Padova, è una città quando voi tornate a casa. No, non vi lasciamo dire un territorio. Ma se noi adesso prendiamo un aereo a Treviso la sera e sorvoliamo dopo le 9 di sera, tanto il buio domina e il volo è imperfetto, e in quel ballo di paura sei cieco, e quando tu passi sopra quel triangolo e più inclinati, questo triangolo è soltanto ed esclusivamente un'unica macchia luminosa, ma tutti in alto ancora di più, tutta l'Italia è solo un'unica macchia luminosa, e io vi assicuro che se ti innalzi ancora di più, anche questo che tutta l'Europa è un'unica macchia luminosa. I miei carissimi amici Stefano Boeri, Maddalena Begassi ed altri, che hanno fatto parte di questo gruppo, che si chiama Moltiplicity, con cui finiremo, ha individuato una sigla USA, invece che USA, USA, entro a casa con una bigola, strano perché è accesa, scuotendo. USA, United States of Europe, vi prego allora di stare molto zitti perché così non devo, perché automaticamente no, io mi sintonizzo con la distanza del silenzio, e se il silenzio finisce lì e comincia il rumore lì, alzo mentre la voce mi stanco molto. Allora, USA vuol dire United States of Europe. E allora dice Stefano Boeri, il direttore di Domus, il penultimo direttore di Domus, per dirci insomma, dice, sì, in un momento, ma non dobbiamo più vedere con la mentalità del piccolo territorio. E loro che sono artisti grandi, oltre che ingegneri, fisici, architetti, designer, tra i più importanti d'Italia, ormai di livello internazionale, applicano una chiave interpretativa di tipo artistico facendo una gigantografia dell'Europa dicendo è un'unica città. E questo lo sapete tutti quanti voi quando decidete di andare a studiare a Linz, perché c'è il dipartimento di informatica, andare a Lubiana perché c'è, oppure andare a Parigi perché c'è la musica, o andare a Londra perché c'è, andare, e in realtà stupito dall'alto è una rete in cui centrali nucleari, centrali elettriche, università di eccellenza, ospedali di eccellenza, posti turistici di eccellenza, li colleghi insieme e costruisci su ognuno di questi infiniti piani del palinsesto una rete che dà una fortuna alla stessa. È identica a quella di una città dove c'è una scuola delle qua, una scuola delle là, una farmacia qua, una farmacia lì, una scuola qui, una scuola là, un'università qui, un'università. Identico. Che brivido. Dal villaggio alla metropoli estesa, allo sprawl, in mezzo a cui ci sono non luoghi. Lo stesso autore che ci ha insegnato con grande brivido, una scoperta che per sempre dice che cos'è il non luogo, Marc Auger, non luoghi, introduzione all'antropologia della surmodernità, quella che chiamiamo postmodernità, è vero, ascoltano come un gelato, non si possono non avere, parlano di voi del progetto, Marco c'è, non luoghi, non ho quello che voi siete fate l'editore, perché quando vai in una qualsiasi pasticceria, che sono pasticcini, ve li danno. Marco c'è, Disneyland, ancora, e altri non luoghi. Marco c'è, finalmente, finzione di fine secolo. E che cosa succede? Che cosa sono i non luoghi? Dentro questo territorio, questo vasto infinito territorio che abbiamo detto esteso come il pianeta, dentro a cui ci sono piccoli parchi a tema, il deserto. Deserto? Ma c'è il deserto? Io ho un carissimo amico che ogni mese, ogni due mesi, va proseguendo quell'iniziativa gigantesca e terribile che fu del povero Carpa False, Zacchelli, cioè vanno nei deserti. C'è un deserto? Subito si attraversa nella parte più pericolosa, più perigliosa, si chiamano APAX, viaggi fatti per la prima volta.
Se tu vedi dall'alto concettualmente un deserto, qualsiasi il Gobi, il deserto del Sahara, te lo vedi tracciato, tracciato. E queste tracce sono realmente persistenti. I fuoristrada lasciano tracce indelebili rovinando dei tessuti delicatissimi e sono un intreccio continuo di percorso. Il deserto è una serie di tracciate, traccianti, che incidono su questa pelle. Deserto? Ma come deserto? Che deserto? Se tu ti sei spaccato, è deserto. Amazzonia, che io conosco abbastanza bene, è un luogo selvaggio? Ma un luogo selvaggio? C'è la transamazzonica, gli elicotteri lo sorvolano, dentro ci sono coloro che continuano a bruciare. Io ho preso un aereo, sono distante come da Tessera a Milano, stessa durata, sopra una foresta in fiamme, deserto, foresta, ma dove? Ma quale foresta? Quale foresta? Sì, vabbè, certo che puoi morire per un punto di una vespa o di una formica, ma è come puoi morire però all'interno del Central Park di Manhattan, del Fifth Avenue, di fronte al Solomon Google Museum. Tanto è vero che una sera che mi sono attardato al Central Park con una mia amica, sono arrivati due questi giganteschi Robocop, neri con queste moto, avevano le guzze nere, così gigantesche, sono seduti sulla collina dove io, un pochino così, diciamo, no, go back to Tangier, no, al centro del centro, al centro della capitale del capitale, quindi se non andare a Amazzonia per rischiare, allora, al centro di tutto questo, ci sono dei non luoghi, dice Matteo, ma i non luoghi non sono il deserto, non sono l'Amazzonia, non sono le isole, anche le più lontane, dove naturalmente soltanto i famosi le rendono per sempre abitate, anche quando se ne andranno via. I non luoghi di Chiaugier sono i supermercati, i mall, gli ipermercati, sono Disneyland, sono i luoghi in cui gente si concentra e si ritrova, figure di incubo, che finiranno in questa maniera. Quando si arriva a Disneyland dalla strada, l'emozione nasce in primo luogo dal paesaggio, in lontananza all'improvviso come sorto dall'orizzonte, ma già vicino, esperienza visiva analoga a quella che permette di scoprire con un solo colpo d'occhio il Mont Saint-Michel o la cattedrale di Chartres. Il castello della Bella Addormentata si taglia sul cielo con le sue torri, le sue cupole, simile, solamente simile, alle foto viste sui giornali e alle immagini della televisione. Era senza dubbio questo il primo piacere di Disneyland, che ti offriva uno spettacolo di tutto e per tutto simile a quello che ti era stato annunciato. Come andrà a finire? Come andrà a finire di questo ipermercato continuo in cui si è trasformata tutta la città? Troppo bello, non vorrei aggiungere un singolo ricordo, ma vi leggo quali sono le sue profezie. È uno dei più grandi sociologi del mondo. Oh. 2040. Nessuno abita a Parigi, a parte qualche rara eccezione. Vi risiedono ancora il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, alcuni ministri e alti funzionari, poliziotti, pompieri, medici, qualche impiegato del Ministero della Cultura, alcuni proprietari di ristoranti, di caffè, certo commercianti, qualche artista sono stati autorizzati a restare sul posto. Per il resto, la città fuori le mura si estende in tutte le direzioni. L'auspicio di un umorista candidato alla Presidenza della Repubblica negli anni 50 esaudito, il Boulevard Saint-Michel va fino al mare. La città resta animata, ma si vede folle disciplinate raggiungono l'ufficio o ne escono, anche se molti restano a casa, approfittando dei vantaggi del telelavoro e della teleconferenza. Parallelamente, i turisti in ogni stagione visitano i luoghi famosi della capitale. Notre Dame e la Torre Eiffel conservano il favore del pubblico, ma sono seguite da vicino dai quartieri il cui rifacimento e la cui gestione sono stati affidati a Disneyland. In realtà, il progetto Disney è quello di abbattere parti di alcune città e ricostruire identiche a se stesse. In questo atto ricostruttivo delle identiche a se stesso, il passaggio dalla realtà alla surrealtà, anzi a quella che si chiama dalla modernità alla postmodernità. Non posso leggere tutto, ve lo leggerei tutto questo perché è troppo importante. Man mano che avanziamo. Non ho finito di dire. Io comincio già a avere un po' di male, però. Pronto? Non funziona troppo. Pronto. Ah, Daniela, tu che mi batterizzavi continuamente. Mi manca.
Daniela,
era a scarico, lasciato lì così, ha invocato Daniela, si è rimesso in moto, che trovate che sia il fraudiale del calcolo di che no. Niente, evocare Daniela è bastato. Io naturalmente a questo punto Daniela sarebbe venuta a liberarmi, l'ho posto io, sono il suo bambino.
No.
Ma allora, naturalmente poi il tema è questo, che potete assolutamente consultare di persona, gli ipermercati. E questi mall, queste cose gigantesche che qui non abbiamo neanche contezza, in America ci sono praticamente infibili. Ne conosco uno, non troppo distante da mio città, da Boston, dove siamo andati con il pellegrinaggio, che è proprio per dire, era alla forma del Chevrolet. Cioè, un po' come si avessero i cavalli, è una circolare gigantesca con il partito al centro, non un luogo centrale con il partito attorno. Entri, ho quante migliaia di macchine, tutte migliaia, perfetti, poi ci sono indicazioni per dove andare, e tutto attorno, è come se fossero cappelle indiane o fan di cowboy, sempre il mio American Dream, Bulgari, Omega, Gucci, Armani, tutti più grandi, uno accanto all'altro, in tutti i vastissimi sentieri, dall'orizzonte infinitamente circolare di questo ciclo sincrotone acceleratore di parti ci sono dollari. Ma chi va lì, in questo circo, in questo acceleratore? Chi va lo sa? Chi va lo sa? Certo che si va tutti, perché si va tutti? Perché cosa succede andandoci tutti? Che tornino l'uomo, non è più l'interlocutore, non sei più neanche il cassiere, non è più nulla, sei tu e la merce, tu e l'oggetto. Noi siamo ancora un po' alla preistoria, perché c'è ancora la signorina che batte la cassa, ma già tanto vedete, ci sono le casse strumentali che noi ultimi al mondo ancora non utilizziamo perché non sappiamo come fare a mettere dentro il bancomat, e lo facciamo quando andiamo a portare le risorse, quando invece andiamo di così non ce la facciamo, e quindi c'è sempre una signorina di così che ci aiuta, perché siamo ancora indietro. Ma il pensiero della signorina corrisponde anche all'azione del commerciante in città. E che cosa significa? Io sono maestre. Prevedo ancora un po' di calda. La maestre, nel centro di Mestre, dove ci stanno costruendo delle cose, che sto seguendo, se non dico architetto, la prima sto cercando di fare delle cose, ma non credo che riuscirà più di tanto, ci stanno guardando anche i negozi. Ma perché? Perché la mentalità nostra, anche giustamente se vuoi, ma qui entra una questione, è che se devi comprare la pasta, l'olio, un cerotto, un libro, vai di negozio in negozio. Meraviglioso. Oh, tu entri
qui nel Veneto non si usa, perché il Veneto è una forza per le popolazioni per certi aspetti peggiori d'Italia dal punto di vista della relazionale. In tutti gli altri paesi, diciamo, non parliamo poi del sud, naturalmente dove vengono le donne, le più scime, ma direi, se entri, sì, sono molto più friendly, no? Si mette anche un chilo di pomodori, diciamo, no, questi, ma neanche per l'idea, questi sono più uomini, ma no, io volevo, ma no, non si scherza, ma giù, che venga a stasera, ragazzi, perché se le faccio, venga a mangiare. Da noi questi poteri che siamo lì. Ah, buongiorno, buongiorno, come sta? Grazie, che lo posso dirle? Grazie, un chilo. Segno o paga subito? E buongiorno, senta, ha questo ultimo libro per favore di San Caranti? No, non è ancora arrivato. Come mai? Non l'ha ancora scritto. E lei mi dà un carotto. E per cosa mi serve? Questo non può chiedere all'oggetto. Allora, non parliamo. Sei il libero mercato perché è un unico negozio. Un unico negozio che ha forma di negozio. E questa forma di negozio ha forma di città. È forma di città. Ci sono strade, ci sono piccoli vicoli, ci sono addetti a traffico, ci sono rampe, ci sono discese. C'è un parcheggio come in città, come una città, una piccola città. Ma in un luogo molto stretto, ma questo luogo è triste. E come lo stadio? Lo stadio che cos'è? Un cerchietto piccolo così, con attorno non so quante decine di ettari di cemento che servono ai miliardi di macchine a circondare come belli e feroci fronte al salto questo evento dove 22 sentinelli giocano a palla, non hai capito che cosa serve questa cosa, mi dicono che sarà un po' molto bene. Beh, ne ho una cattiveria di recenti fatti. Quando le macchine sono andate via, tu hai una fazione di territorio immenso che non è un luogo, non serve a niente. Cioè, celebra qualche cosa momentaneamente, questo non luogo di semacoce. Come non luogo è tutta la falsificazione. E questo si estende anche alle città cosiddette d'arte. Venezia. Venezia è un non luogo per sé, perché è come Disneyland. Tant'è vero che Cassari propone di costruire un'altra Venezia, identica a se stessa, così come ha costruito la Fenice identica a se stessa, a Marghera. Sulla quale Marghera c'è un'opzione internazionale molto forte, perché un amico giapponese molto ricco mi diceva, quando mi stavo a comprare a Marghera, e lui mi diceva, a Marghera, ma perché per te è distante? Ma anche per noi, che viviamo a Kyoto, Marghera è Venezia. Come Venezia? Marghera è Venezia. Senza occupi, vado da terra Veneta, dove? Un quartiere periferico di Venezia, dove? Punta Carboni, Fusina, ma contenta, Mira, Mente, della Riva. È Venezia. È Venezia! Per uno che abita che è Venezia. E quindi Marghera, che è un luogo industriale, diventerà un luogo Disneyland, degli sponsor italiani. Ma comunque già Venezia è così. Per voi pensate di trovare a Venezia ancora un impiralista, un dettaglio, un insaliatore, uno che fa i vetri, vengono tutti dalla Corea, dal Giappone, dall'Egitto, i vetri. Sto chiedendo tutte le fabbriche, ma io non c'era 57.000 persone, i 500.000 persone quante ne erano, ancora Venezia. Se tu togli da una città una abitata, è ancora una città. Se ne togli due, è ancora una città. Se ne togli tre, è ancora una città. Se ne togli 400.000, 500.000, è ancora una città. Se una città vive 50.000 persone con un attraversamento di 7 milioni di persone all'anno, è ancora una città. E prendiamo il concetto di città, anche i musei lo rilassano, non solo la città come luogo d'arte. il Louvre, Beaubourg, 7, 9 milioni di visitatori l'anno, è ancora un museo? È un luogo. Avete capito? A un certo punto, Ollier e tanti di noi hanno cambiato idea però. E abbiamo detto, in questo deserto del reale, puoi vedere che proprio questi luoghi sono iperluoghi invece che non luoghi, gli unici luoghi in cui ti incontri, gli unici luoghi in cui... E poi la catastrofe è un altro, e finalmente finisco di un altro discorso. Cioè è una questione incredibile che tu, in questi non luoghi, non parli con le persone, ma parli con l'oggetto. Parli con l'oggetto, parli con l'oggetto. Cioè, prima dicevi, senti signorina, se vuole comprare questo lo consiglia. Ma sa, mi chiede cosa devo fare. No, adesso questo è qui. E qui tu parli con l'oggetto. Mi gride solforosa, mi gride cose, mi triti, non mi tratti, mi sono stati. Si può prendere i tipi di tratti, esempio con i coloranti, se c'è un colorante non potete prendere assolutamente nulla. Questo lo dice anche, guarda sono stati erogeno. Sì, non possono essere niente. Se lo dice, ma sai come c'è? Come dire, funziona? Mi triti di tratti? Saluti sui tipi di tratti di colore? Mai. Scherziamo. E così tutto quello che mangiate, perché noi adesso immaginate che siamo come un organo umano, un selvaggio del nulla, che sa perfettamente per sopravvivere qual è l'albero con le bacche velenose, dove metti i piedi, che sapete che così fa. Ma quell'altro per colori, che poi sta cambiando, questo per il colore. Noi nella città viviamo esattamente così, assolutamente così. In automobile, appena sei dietro una macchina che ancora è visibile delle province, attacca immediatamente il circuito interno di aviazione con i filtri doppi, muori. Stupido così in città fa jogging e corre 120 km, tu muori di tanto sicurissimamente nei suoi 10 anni. I bambini in carrozzella a questa altezza del terzo dei tub che sono già più alti, già arrivano sulla bocca della mamma, e muoiono, e non raggiungono i 30 anni i bambini. Ma non sto scherzando. Dei pneumatici ai ferrovi, alle composizioni della benzina, alle sigarette che sono dentro una composizione di questo tipo, come le sigarette 680 componenti chimiche, raggiunte 680 in una sigaretta. Sì, dobbiamo decidere. Con un grande nocciolano non avrebbe niente. Ora, guardi. Il burro è bianco, no, c'è il giallo. Il formaggio del pesce, tu vuol dire, si è portato. Mozzarella, dopo gli ultimi scandali, non si vorrebbe comprare, a meno che non siano garantite. C'è tutto così. No? Allora, c'è una cosa. Che oggetto è diventato parlante? Ma in tutti i sensi, comunicante. Anzi, talmente vivace e vivente, lui nella sua ufficialità, che di fronte a alcuni di questi ha un rapporto molto amicale. Molto amicale, sta felice, per quanto mi affetto, mi riguardo l'oggetto, così come la loro felice mi riguardi della signorina commessa alla cassa. O in un luogo di vendita, o nell'incontro, nell'incrocio delle mie strade di vita, perché gli oggetti sono diventati nella loro inorganicità dei corpi. Sono proprio dei corpi che sentono e che hanno un sex appeal, sono sessuati. E con gli oggetti che fai all'amore, più che con corpi fisici, con l'eccesso, con i telefonini, con il pornofilm, con tutto l'astratto. Questo è il nuovo sex appeal, l'inorganico. Straordinario, grandissimo, mio amico Mario Ferniola, il sex appeal dell'inorganico ovviamente in Einaudi, che ricava questa frase dall'intuizione. Questo è scritto e questo è tutto il saggio che dovete imparare a memoria, perché parla di voi. Walter Benjamin lo dovete avere tutti. Direi che quasi per superare l'esame vorrei la prova d'acquisto. Il tagliandino, non che lo sappiamo. Perché i libri si possono anche avere senza leggere, diciamo molto. I libri si possono avere, conoscere e non avere, avere e non leggere, avere e guardare, avere ed aprire, avere e annusare, avere e scorrere, avere e guardare le situazioni che ti ha fatto l'amico, il professore, eccetera. Quindi a pagina 107, a silenzio. Oppure si studiano anche, oppure si leggono per divertimento. Ripeto sempre, dove? Seduti su una sfoglia. Col cordoglio. Anche qui ho messo una serie di sacchette. Dibatti questo per inciso, per favore, perché parla della città, cioè della tecnica e dell'industria. Cosa scopre Benjamin? E sapete quando? Nel 36. 1936. Tra l'altro voi in Italia sono nel 63. Scopre con una cosa che ci ha cambiato a tutti la vita. A chi, come me, ha avuto la fortuna di avere nella mia università di lettere e filosofia di Padova, dove mi sono laureato con i massimi voti in quello dell'arte, e dove poi ho fatto da assistente prima di formarci e poi di un po' Bologna, dentro il dipartimento diretto dai più grandi del tempo, Rodolfo Paluchini e Sergio Pittini. Voi non potete vedere che cos'era l'università, non potete immaginare. Perché voi dovete approvare questo, che voi vivete la postmodernità senza sapere nulla della modernità, quindi non vivete il trauma della mia generazione del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Voi siete totalmente inerti nella postmodernità, il cui primo crisma è quello di farvi dimenticare, di non farvi conoscere la storia del passato. Ed è perciò che io, pur dovendo di fare contemporaneità, vi faccio vedere talvolta un pezzo di Michelangelo e un pezzo di Vermeer, perché sono contemporanei, quel messaggio di Vermeer. Cioè voi non avete la coscienza di che cosa potrebbe essere l'università, questa è la cosa che mi lascia, per tutto questo mi insegno tanto con voi, perché io sono un modello di come era l'università, e come me che sono stancato i miei colleghi qui, e a Venezia e altrove, però con questa coscienza tragica e drammatica. Allora, ci ha cambiato la vita, perché io questa cosa, che anche questa cosa del 63, la studiavo da studente in tedesco, perché i miei professori presentavano si conoscessero questo modo tre lingue, francese ovviamente, non italiano, l'inglese almeno di lettura, il tedesco quantomeno di lettura, perché no, potevano leggere anche allora, ma ci sono motivi di tradurre, anche per arrivare senza qua. Ci cambia la vita, ma anche a molti artisti. Sapete cosa scopre lui? C'è la fotografia, c'è il cinema, questo è un fotografo. Ma la fotografia è tradito, tanto basta perché voi siete cambiati per sempre, non avete capito che cosa lui ha detto di arrivare. L'opera d'arte riprodotta diventa in misura sempre maggiore la riproduzione di un'opera d'arte predisposta alla riproducibilità. Tutto diventa inorganico, tutto diventa artificiale. E Mario Perniola,
La trasformazione del soggetto in una cosa che sente sembra far parte di un immaginario fantascientifico in cui l'organico e l'inorganico, l'antropologico e tecnologico, il naturale e l'artificiale si sovrappongono e si confondono l'uno con l'altro. Infatti, a partire dal momento in cui la fantascienza è introdotta tra l'uomo e il robot, delle figure intermedie che presentano aspetti tanto dell'uno quanto dell'altro, questo è un momento, no? Si è aperta sulla vasta problematica la quale rimanda alla natura di un sentire che non è ancora pienamente umano o che non è più umano. In poche parole, gli oggetti sono diventati come dei corpi dotati di un grande sex appeal, di un'attrazione quasi sessuale. Dentro a questa città l'arte si confronta quindi con un nemico inesorabile, gli oggetti dotati di vita, gli oggetti dotati di sensibilità. Dove capita? Quando capita questa cosa? Che improvvisamente gli oggetti appaiono vivi con cui dialogare? Quando accade? Nella città? Scritta. Andiamo avanti ancora, c'era ancora uno? Abbiamo già visto questo? Andiamo ancora? Sì? Quando? Quando nel 1851 succede una cosa assolutamente rivoluzionaria, è incredibile. Di questo fenomeno, che è il mettere sotto vetro, diciamo sotto terra, l'uomo, la natura, gli oggetti, l'uomo, la natura, gli oggetti, le cose. È un palazzo di vetro, di cristallo, cristallo, cristallo significa non vetro, cristallo. C'è luce, tenicità, intelligente, smagliante, brillante come il cristallo. Sonoro come il cristallo, non pom, ma opaco come il vetro. Questa sono le cose. La costruisce Anthony Paxman, questo ingegnere, architetto, incredibile. E con gli stessi sistemi modulari, che sono delle serragliature di ferro ghisa, di, permettetemi la misura approssimativa, la memoria, 2,80 m, 2,90 m per 1,40 m di larghezza, modularmente costruisci i tre contenitori dell'artificiale da cui è cambiata per sempre la vita, 3, 4, e serve le stazioni, le biblioteche, ovviamente poi anche veramente gli ambiti industriali. Poi tengo come quattro fondi, quindi come se non fossero i grandi più importanti. Ma che scopre che una semplice architettura effimera, perché viene rimontata e rimontata in giro per l'Europa, addirittura va in America, siamo alla metà dell'Ottocento, che capisce il portato rivoluzionario di questa invenzione tecnologica, che è però anche politica, che è anche ideologica, che è anche filosofica, è il più grande critico della modernità, che è Charles Baudelaire, che voi conoscete per le sue animali, per le sue poesie, per tutte le sue, ma invece dovete soprattutto conoscerlo, anche soprattutto voglio dire, per i suoi scritti, i suoi saggi. Tra i 20 grandi testi che io sento davanti di consulto come non fossero mai passati, sono Plinio, Vatari e Baudelaire. Tra i nautici, così che voi vedrete quando mi sono sempre lì, sono delle mie scrivanie. Perché non per un libro, per l'altro, non tanto, ma per le scrivanie che ho pensato, sono di oggi. Non di oggi. Altro per me. Ma, però per dire, sulle direzioni universali, fai i più grandi, tanti, che ci illuminano per sempre. Baudelaire sarà studiato profondamente, non a caso, da Walter Benjamin. Walter Benjamin sarà studiato profondamente da dai filosofi francesi, in primis Baudrillard, Baudrillard, e dai nostri, come Mario Spagnola. Mi metto io per ultimo, ciclo, diciamo. Ognuno di noi cita, ci precede in un circolo che sembra che il primo sia di noi. Dal 1950 ad oggi, intorno a questa analisi della città caratterizzata dal vetro, dalla trasparenza, dalla vetrina, ecco, che illumina la notte in cui brillano le cose. Non è cambiato nulla. Questo è l'esposizione universale. L'esporre in modo universale e continuativo la merda all'interno dell'illuminazione artificiale della nuova città moderna che finalmente illumina le sue strade in maniera tale che non c'è più differenza tra il giorno e la notte. La strada si chiude, viene protetta. Qui a Treviso ne avete due o tre, si chiamano gallerie. I francesi si chiamano passage. Sui passage, Walter Benjamin scrive uno dei saggi più importanti che esistono, facendo riferimento a poter essere il passage, appunto, a una cosa così. Cosa sono i passage? Il fatto che l'artificiale e la luce ha trasformato la città. La vivi di notte! La vivi di notte! E sapete Baudrillard a sua volta chi si fa, a chi fa riferimento? Fa riferimento a quel divertente, incredibile, scrittore, che finisce in lenta, accanto a un tombino, lo trovano all'alba morto. Edgar Allan Poe, il quale in una famosa novella, un famoso racconto, ci dice, ero sia il caffè, c'è la storia del caffè, non c'è, tu devi arrivare, prendere il caffè, è il caffè, il luogo della maggior concentrazione dell'intellettualità della città, è il caffè. Non a caso non lo senti meglio, al distorno, accende il caffè. La Sicilia di Amestre, come a Roma, c'è il caffè, la libreria, e intorno al caffè, tra l'altro faccio pubblicità, è meraviglioso quel caffè. E insomma il caffè. Però lui dice, e vedo un uomo attentissimo, perché sera è già tardi, e a questo punto il cappello, sto parte ancora fuori, attentissimo. E io lo seguo, è in fondo alla strada, lo vedo infilato dentro un altro caffè, e io lo seguo, e poi si placa, e c'è un po' di nuovo, c'è tantissimo, a fare già parte il caffè, e corre via, e corre, io lo seguo, e dentro un'altra luce aperta, io lo seguo, no? E poi, questo è stato l'uomo della folla, il quale non può più aspettare la notte, desiderare la notte, perché non c'è più nessuna differenza tra il giorno e la notte, e lui deve essere nella folla, riconoscersi nell'insieme dei corpi viventi che la luce artificiale ha permesso di sopravvivere al giorno. E a questo è il riferimento Baudrillard. E a questo potrebbe fare riferimento Walter Benjamin. E a questo Walter Benjamin fa riferimento Baudrillard, quel tecnologico, così. E torniamo a noi. La vetrina, nei passaggi, le vetrine dei negozi sono illuminate se dentro un salotto. Però questo salotto è chiuso, talvolta è aperto, ma talvolta è chiuso. E tu sei diventato una macchina disperante. Vedi l'oggetto del tuo desiderio al di là della vetrina, a portata di mano, ma separato da questa fragile protezione, di questa frangibilità, la violenza, è proprio proletario, e ogni oggetto lì con questa luce brilla di quella intelligenza collettiva che ha trasformato il designer, che ha prodotto un oggetto apposta per essere finito in vetrina. Lui lo diverso perché va a finire in vetrina. È il commerciante, è l'acquirente, è il curioso, è il desiderativo, è il desiderante, tutti i corpi, tutti i soggetti di una macchina ideale, intellettuale, straordinaria, che è libero nel passaggio, che è pieno di metafore. Passi dalla vita alla morte, nel passaggio della vita, ma così intenso, ma così intenso, ma così intenso. Ecco perché tu non potrai mai più vivere la periferia nella campagna. Ecco perché senti il lavoro, la morte, a meno che non si sia riuscito a operare la rivoluzione socialista. Perché lì, dentro, che cosa c'è? Che cosa si vede lì dentro? Lì in alto, in quel palazzo di cristallo. Tutte le nazioni del mondo portano i loro oggetti di design, di produzione industriale, ingegneristica, commerciale, tutti i beni del mondo, i tappeti orientali, alla locomotiva. Locomotiva. È talmente grande. Alzato. Infatti si ha 26.000 metri. È talmente grande. È su Hyde Park. Che contiene al suo interno la casa della guardiania del parco di Hyde Park. E i nuovi grandissimi alberi che sono in Hyde Park, in Hyde Park, sono dentro! Che metafora gigantesca! Dentro! Tra l'altro per montato. Come dicevo? Ci sono le prime, la mente, ma c'è anche la locomotiva. La locomotiva! Oh! Quella che sopravviamente in America sta attraversando coast by coast, fa un miglio e scarica le rocaglie, le mette davanti con un altro miglio, e con le stesse ferrerie che producono le lamiere che contengono le carni dei bisonti che vengono ammazzati per autosostenersi, vengono messi dentro dei barattoli, dentro la locomotiva che avanza con la sua, con i suoi due vagoni di dietro, coast by coast, ammazzando i bisogni, mettendo di scatola, inventa l'insaccolamento per preservarlo, per conservarlo e per andare avanti là dove non potete sentire più minuti. Sono dentro il vagone che mette avanti fino a prima. E così, coast by coast. Questa è la comunità. Che sono genocidio vegetiano, il secondo genocidio americano. Secondo genocidio, decine di milioni uccisi dai preti cattolici nel 500, a Pissarro, Forte, eccetera, e dagli altri cattolici, i cowboy, gli ingegneri delle ferrovie, alla ricerca non della prateria, ma dell'oro, dei territori. Manhattan, è comprata agli indiani con non più di quanto è contenuto nelle mie due mani di perle. Ancora tu, comprata. Realmente si angano queste pelle, Tex Ville ci insegna, le coperte con il vaiolo, no? Va bene. Questa locomotiva è lì dentro. Un piccolo angolo che è una gigantesca. Sì. 10 franchi.
Sì, 10 franchi costa tanto.
Però, vuol dire locomotiva.
Ah, beh, sì, purtroppo non l'ho mai vista.
Ognuno fa dei biglietti, ma uno che parla così che cosa fa? È un professore di università? No, è un operaio. l'operaio che ha costruito la locomotiva non l'ha mai vista finita, perché io facevo il pistone, faceva la canna primaria o la ruota, facevo il pullone, faceva tutto io, non l'ha mai vista. E a vedere questa scena c'è uno, basta, bianco, e se vuoi farlo, ti racconto io cosa c'è stata in azione dal lavoro e dalla conquista dell'unità della risultata sinistra, si chiama Carlo Marx per gli amici. E in quegli anni il capitale, il Grundris, eccetto chi lavori di Carlo Marx, che mette in luce questa dicotomia, la crescita esponenziale della città, la sua cristallinità, la sua bellezza, e contemporaneamente lì dietro, se questa è la punta dell'iceberg del cristallo, la grande gigantesca massa inesplorata, ancora se non per la prima volta, del lavoro obbligato, del lavoro salariato, che è riscatto sì, ma non definitivo, ma conflitto. Allora io ho messo insieme un pochino di immagini, così, il Crystal Palace d'insieme, la Garde di Nord di sopra e sotto, proprio vis-à-vis il precipizio, l'interpretazione della Garde di Nord che fa il nostro Claude Monet. Eccola lì, eccola lì. Eccola lì. Bellissima, bellissima. E se così la Brut, la Biblioteca Nazionale, ora la Biblioteca che la lista a Parigi. The Hope, spazio incredibile, di legno, con centro postale dell'Amazzonia, lic, lec, legno, leggere, lic, io ho insegnato già, no? E attorno alla biblioteca, andate a Parigi, a vedere la Biblioteca Nazionale. Le al, quelli di vostri padri, guardate caso mi dice, mi diceva che alle al, tutti gli stati, se ho detto la mamma o no, si è andato alle al, prima del Bourg, quando le al è un centro di commercio, sono fatte fuori perché lo poeta perché con i camion all'alba ogni mattina per andare al centro di Parigi a portare le merci, pensavo che le altre non chiude. E andavi a mangiare la trippa alle 5 di mattina, la trippa di cipolla alle 5 di mattina con il pollo, con gli scaricatori, andavi papà, chiedeteglielo, perché facevo un viaggio da Roma a Parigi, si doveva andare a mangiare la trippa di cipolla con gli scaricatori alle altre. Grandissima festa. Le ali. E poi naturalmente vedete il pegno esterno e poi il cacchio c'è sotto il conservatore, cioè l'esterno, che se vuol dire l'esterno. C'è l'esterno. Allora cosa c'è? Hai messo sotto vetro la natura. L'uomo e i suoi libri, l'uomo e i suoi viaggi, l'uomo e i suoi merci. Preservi, conservi, proietti nel tempo di un'immortalità a cui fa queste cose. Il libro, la merce, la natura, l'uomo, la massa. Fingiamo che tutto ciò non sia obsoleto, non cada in disgrazia. E naturalmente non cadrà in disgrazia se non rimarranno lì sempre gli stessi oggetti, ma se questi oggetti e queste cose dal libro all'uomo continueranno non a riprodursi meccanicamente ma ad evolversi concettualmente. Ecco perché sono ferri che conservano questi sapere, ma che continueranno anche a contenere e a illustrare la continua storicità e modificazione e evoluzione progressiva dell'uomo, della natura, della macchina e del libro. E di là, andiamo avanti. Avete capito? Dove arriviamo? Ma comincia quello, è uno dei più grandi geni dell'umanità. Se genio si può usare. Se genio si può usare. La parola. Intento nel senso che era di una intelligenza ingegneristica, perché a lui si devono, non mi ricordo se l'immagine seguente per cortesia cara, sì, al centro, le tecnostrutture con le quali voi convivete. Queste tecnostrutture fatte di elementi particellari al centro che si collegano insieme e costruiscono questi domi enormi e giganteschi, sono invenzione di Buch Münsterfuller. Torniamo indietro, di questo Buch Münsterfuller, indietro, grazie, che si immagina addirittura che un giorno, siamo nel 1960, il mondo sarà così impiegato che potremo vivere soltanto dentro una capsula, di cui lui dà tutti quanti gli esempi ingegneristici, fisico, chimici, perché la capsula raccoglie le vite carboniche, essa scende, come si dice, lungo le pareti, vengono in raccolta, va in triciclo, insomma un habitat, una climatron autosufficiente. È quello che noi stiamo costruendo per Marte, per la Luna, le cupole, in cui autonomamente, senza sforzo esterno, se non iniziale, per l'attivazione delle prime piante, eccetera, tutto deve rimanere in costante equilibrio. Il 1951, ecco. Il 1970 era in sviluppo, con l'inizio del 70, i grandi architetti, i grandi ingegneri, i grandi designer, firmano una specie di collettivo manifesto, che non appare come manifesto, ma tutti sono d'accordo, da Stock, con Engine, da Mr. Full, a Hole, a Fichler, a Sicurat, a Ghetti di Associati, Hollein, Eisenman, i più grandi, autodefinendosi radicali, fine del progetto, fine della costruzione di una città possibile, fine anni 60 dell'utopia della Bauhaus, per sempre che si possa realizzare il grande sogno di Grotti di progettare insieme il cucchiaio e la città. Sì, non siamo nel mezzo di questo, i miei colleghi certamente molto meglio di me sapranno edurmi. Allora andiamo là. A sinistra il Crystal Palace, ma andato a Londra, gli stessi pezzi montati e rimontati, però un effettivo per il Botanic Garden di San Luis, e a destra una foto mia di un'opera gigantesca che fa Mary Comoy, Asti Dream, di uno di questi spazi che vive in questi non luoghi, che sono, se leggiamoli ancora, che cosa? Ma sono la piscina, ma una piscina che imita perfettamente il mare con la sua salinità, le sue onde. Ci sono delle piscine in cui si allenano i surfisti, io ho un film che ho realizzato, a storia di Cervide, perché sono queste onde che lo vedete nel fondo che arrivano, e ogni tanto quando l'onda parla sulla pendente, compare la scritta sulla biglia che fa precipitare l'onda, Coca-Cola. Ma se è tutto naturale il resto, e se vuoi anche morire, dentro una stanza, se non sembra un surfista, sono onde, da 4 metri, Oppure puoi sciare. Oppure che so io. Vero o no? Questa opera è molto bella. La serra, il divertimento, mancava solo quello. Un cinema reale. Ma che con il padre lì? Ma che? È quello. Perché andare a Hawaii? Perché tu sei lì? E li prendi solo perché il solarium realizza una illuminazione con ultravioletti, eccetera, che è pronta come sta vedendo il sole, e va al centro della città. manifestato in mente qualche cosa di assolutamente dirompente, non è il fatto, cioè dice devi insegnare questo fatto, non è la cosa in sé, ma ciò che essi sotto, dentro, nasconde il tuo soppio sovrasignificato, sovrasenso, il tuo profondo simbolo che ci unisce ad un progetto di denaturalizzazione complessiva della vita, del tuo salvezza, ma comunque questa è la parte della modernità, la postmodernità viene alla metà dello processo. La città è indagata dappertutto dall'artista, il più grande, Nadal, che con il suo pallone sale sopra Parigi. E la fotografa la vedete al centro, in questa immagine multipla sua. Per cui un pochino dedicato ai miei amici, Daniele, Roberto, Tommy, eccetera, gli altri che hanno fatto questo lavoro stupendo, a Manola e suoi amici, tutti quelli che hanno lavorato, e anche tutti voi. Ecco cos'è l'emergenza, la città come emergenza. Tre strati, il cielo dall'alto, il livello, la città è sotto. Non è quello che facciamo avete fatto. Perché se domani la città, la terra, l'emergenza, è sotto la risposta, il sotterraneo. Che sono catacombe, che sono i segni funerali, si tende l'acqua, eccetera. Tre livelli. La città è tre livelli. Tre livelli. Nel mio libro ho scritto una cosa da pochi anni, in New York. Io ho avuto la fortuna di entrare per un po', troppo pericolosa, sotto New York ci sono sette città. E se lo popolazione non sono mai uscite. La città non è quella di Fedei. La città si estende verso l'alto, all'infinito, all'infinito. Sono le sue radianze elettromagnetiche, elettroniche. Si estende in tutto l'universo, videodromicamente. Si estende nella profondità di stare della Terra, estraendo liquidi e inquinando liquidi. Si estende nell'atmosfera, nella biosfera, nell'acqua. Dimmi adesso per cortesia adesso, aprire il tempo, guardi il mio. E ci devo dire che c'è un bottone. Vuoi da cena, sono con te? Sì, 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 sì. Cerchi il video, per favore, e cerchiamo fratelline. È come se ci avete ascoltato adesso, e avete detto, questi ragazzi facciano dei film che dicono tutta. Uno è l'uscita dalla fabbrica, e l'altro è l'arrivo della locomotiva. Forse sotto con L di Lier, e quella. Allora no, non quello per altro caso, cos'è quello? Sì, che però, che due volte forte, perché sente il corso di vita arrivato a un colpito, forza parte tutto. Calma, perché è un poco lento. Noi tutti olesi, siamo un po' duri, però siamo 8-8 mila, uno di sopra l'altro. 8-8 mila sarebbe di non è con il mezzo. Ok, non toccate niente. Togli la salsetta da lì, te lo giù un pochino. Ma fa troppo! Guardate attentamente, ragazzi. 48 secondi, il film, ma c'è tutto. L'amico che aiuta l'altro, che è l'unico che ha la bicicletta, a spingerlo. Il padrone, vedete, che esce con un altro tipo di cappello dalla porta, e anche lui naturalmente motorizzato, la bicicletta da corsa, sì, anche l'operaio che è già ricco, un altro ancora, eh? Vuol dire che abitano distante loro, eh? Sì. E la porta si chiude. La porta si chiude, capisci? Aveva la generalità di capire questo. Il film si chiude con la porta che si chiude. È finita, è finita, è finita la giornata di lavoro. Sfruttato l'operaio, però. Hai lavorato. C'è una dignità enorme di scopi. Vabbè, adesso no. Sempre in hotel di Mier. Qua è il secondo. Sì. Certo. Quando dico il colpo basta. No, tu ne hai Non importa. No, sì. No, non lo voglio vedere. Non lo voglio vedere, non mi interessa. È molto bello, ma non mi interessa, non voglio entrarmi. Quindi bisogna battere con Marcello perché si chiude. Dove può essere? Gli aiuti mancavano. No, un altro, il mio è sotto l'altro. Sotto, colla un pochino. No, vai su di nuovo, tutto all'inizio, dove gli viene? Aspetta. Siccome ho due dischi esterni, due altri esterni, alcuni sono da fare, sono dall'altra, immagino sempre di trovare lì. Vai. Andiamo avanti. Filippo. Passiamo qui al esatto. Grazie. Non lo vedremo mai. C'è questo Google qui però, ma non importa, dai, non importa. Ma è bellissimo perché c'è un problema molto interessante, una letteratura incredibile, perché vediamo una stazione a destra, binari, a sinistra, prospettive, e lontano arriva il mostro. Arriva il primo piano, ci sorpassa, ma si ferma, e ci inveja, e ferma. A quel punto voi dovete alzarvi, gridando, urlando, fuggendo, uscendo dalla sala, perché vi ricordo la prima volta che si racconta una leggenda, la figura di che la gente era stupida. Ma lì mi colpisce una cosa molto interessante, che dice per tutta la gente che esce, e c'è un signore con la valigia, e questo signore con la valigia è stato un novello, un racconto, e la portava, è l'unico con la valigia, bello, un attimo, non è uscito con la valigia, molto bello, va bene, poi ci vedremo proprio. Andiamo avanti. Allora, una delle dannazioni più grandi per l'artista nei riguardi della città è come fotografarla. Come fotografare la città? Allora, tanto per non cambiare il soggetto, io ho di nuovo una foto di Basilico, ma ci sono moltissimi artisti, in modo particolare, non so, anche Armin Linke, sono storie di chiamare in ogni parte del mondo per fotografare la città. Mentre Matera sempre sarà nell'immagine di Basilico, come vi ho già detto, in cui per la prima volta, perché l'arte che ci fa vedere l'emergenza, capiamo che cosa è Mestre, capiamo cosa è Matera. Perché noi siamo abituati a vederlo, il mondo, dentro il nostro corpo, lo vediamo lì perché noi siamo lì fisicamente lì, sentiamo gli odori, sentiamo i rumori, ci sono incidenti, ci sono fatti, per cui noi siamo distratti rispetto alla raggelante, cristallina, fissità eterna dell'immagine fotografica, di fronte alla cui immagine puoi stare senza tema di essere investito dagli eventi, dal tempo, dalla macchina, dagli amori, dagli affetti, dagli odi, che sono io, di Mestre, questo è Mestre, e si chiama conoscevo Mestre, è proprio veramente terribile, ma Mestre è terribile, come dice Mumford, in una città di fondamentale, degli anni 50, se volete sapere come non deve essere una città, prendiamo Mestre, io gli sto dicendo la città, nei fine anni 50, era un dormitorio per gli operai di Marghera, quella Marghera che si è costruita, la voce immisurata, dormiva una volta c'era il mare e lui ora riposa vicino alla sua di Tiziano. Questa Marghera che ha distrutto la laguna, che ha distrutto le falde freatiche, che ha distrutto la vita di operai, di cittadini, persino le mogli stesse che lavavano le tute dei loro mariti dal sesto dal lavoro sono morte di cancro. Certo che però è vero anche che la fabbrica ha permesso una grande emancipazione. Chiaramente una certa ricchezza diffusa, perché i contadini hanno avuto finalmente un salario, il Veneto, un salario, sì. Di fronte a cui contare la morte, di fronte a cui contare la morte, ma che è? Questo è il mondo del lavoro. Quindi guardiamo adesso con molta nuova ottica, non solo la città di Marghera, ma anche la città dei cittadini, la città degli uomini. E lui, Basilico, te l'ha fatto capire. Ma quello che volevo cortocircuitare è che la prima fotografia, la fotografia non è una finestra sul mondo, quarcio di realtà, terribile, è fatta da una finestra, dalla finestra della camera sinistra. E vedi dei tetti. E vedi un orizzonte schiacciato dalla forma della città, perché la città in questa prima foto che mi apre la considerazione è che mi permette di dirvi e di insegnarvi che la città non ha orizzonti, con il metafora e con metafora, non ha orizzonte, qual è l'orizzonte della città? L'orizzonte della città è schiacciato contro il riflesso che la città stessa emana sui vetri del grattacielo di fronte. La prima foto contiene in sé tutta la fotografabilità del mondo, della città. Quando diciamo che il Mademoiselle d'Avignon di Picasso è la fine del Rinascimento, è la fine della possibilità di lettura razionale, prospettica del mondo. 1907, anche 1905, periodo della relatività. C'è una stretta correlazione, la terza correlazione, che a Parigi arrivano nei passaggi, nelle illuminate, le grandi culture negre africane, un'altra arte in veterinaria. Ma chi si sarebbe tirato con il sinistra e aveva un quadro a Picasso uguale con una cultura accidente. Questa è una grande rimozione gigantesca dell'arte africana, che noi potremmo considerare come qualche cosa di un disturbo eccedente che ha trasformato la storia della pittura, la storia della messa in forma. Ecco la città come si manifesta. Si manifesta attraverso questo cortocircuito, no? Da metropoli di Switzerland alla città espressionista dei capitalisti, della fuga, della città rossa, della città inquietata, inquietante, disperata, dell'espressionismo tedesco del 1905, della Brücke, di Kirchner, di Schmidt-Rottluff, di eccetera, e di Alenzi, e sotto la città che abbiamo visto un giorno, vi ho fatto vedere l'inizio, che è un capolavoro assolutamente importante da avere in casa, da riguardare assolutamente più volte, e che più volte lo vedi, più volte, soprattutto nell'edizione del Final Cut, ovvero di Ripley, che è quella soluzione per la quale finalmente lui si è liberato da questo gravoso ricatto che la città, la politica dell'American Way of Life, che deve sempre finire bene, gli aveva imposto, cioè che il protagonista è lei, in maniera cicliniana, di allontanare il viale di una vita nuova insieme amandosi, perché finalmente hanno sconfitto l'artificiale. Ma loro sono artificiali anche loro di sogno, anche loro sono destinati a morire presto, perché tutti costoro moriranno presto, perché un piccolo origami di carta lo dimostra, un piccolo origami di carta lo dimostra, un unicorno, andiamo, ecco com'è la città, e in mezzo io che loro hanno tutto il diritto di fare la canto dei nostri. Scusate tantissimo, posso pregarvi di un favore, di dire anche agli altri di abbassare, perché se non riesco, per favore, grazie infinite, no, ma imponetevi per favore, grazie. No, hanno ragione, poveretti, no, io ho raccolto un poco di immagini interno e esterno, capite? Interno e esterno, sotto. Una America vista con gli occhi spassionati, con gli occhi allucinati di Edward Hopper. Fammi vedere di cosa stai chiamando. Io sto parlando per voi, credendo di un'università una cosa seria, e voi fate queste cazzate. Non ho parole. Il libro di fisica, io vi pregherei di andarmene. È la prima volta che cammino, te lo dico. Non si è tollerato qui dentro. No. Non è accettabile con quella grande intelligenza che scorre qui, che voi state qui dentro. È intollerabile, perché è la terza volta che mi arriva, anche nelle decenni passate. Si ripete una sfida e ci vedremo le danze di questa sfida, dovete sapere, mille volte di più di tutti gli altri, perché vuol dire che sapete già. E per lì ci vado, dovete avere la serietà nei riguardi di questi, non nei riguardi miei, perché non avete nessuna opera di frequenza. 10 minuti di intervallo.